Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Danilo Solidani alla console, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Giulia Nucci in regia e da Giulia Drucca in redazione e anche da me, Costanza Spocci, che vi parla. Oggi, venerdì 9 aprile, iniziamo dall'Irlanda del Nord e leggiamo dall'apertura del Guardian che a Belfast la polizia usa cannoni ad acqua sui rivoltosi nella settima notte di disordini in Irlanda del Nord. Ieri notte bande di giovani hanno lanciato pietre e fuochi d'artificio contro la polizia. I rivoltosi, e così li definisce il Guardian, sono stati colpiti con cannoni ad acqua mentre disordini si agitavano ancora una volta nelle strade dell'Irlanda del Nord. Dopo gli appelli alla calma di questa settimana, la violenza è divampata di nuovo nelle strade di Belfast Ovest giovedì sera e sempre il Guardian in un recap titola disordini in Irlanda del Nord, perché è scoppiata la violenza, e nell'occhiello dice che i disordini si sono riversati nelle strade di alcune zone unioniste, soprattutto a Derry, Belfast e anche nella contea di Antrim. L'Irlanda del Nord infatti è stata scossa da una settimana intera di notti di violenza con 55 agenti della polizia feriti, con un livello di disordini che non succedeva da anni. Quindi cosa sta succedendo? Si chiede appunto il Guardian. Ci sono delle sacche di aree unioniste, come dicevamo appunto a Derry, a Belfast e ad Antrim, che hanno incendiato diverse auto, sono state lanciate bombe Molotov e anche mattoni contro la polizia. Il Consiglio di Polizia dell'Irlanda del Nord ha detto che gli attacchi agli agenti sono stati scioccanti, mentre l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, in una dichiarazione congiunta dopo un dibattito di emergenza, ha descritto questi eventi come eventi deplorevoli. Arlene Foster, che è il leader del Partito Unionista Democratico ed è anche la prima ministra d'Irlanda del Nord, ha detto che questi ultimi disordini sarebbero un imbarazzo per la società, e ieri la polizia ha rivelato che circa 600 persone si erano anche riunite ieri ai cancelli tra le comunità lealiste e nazionaliste nelle zone di Shankill e Springfield, e molti hanno espresso una profonda preoccupazione per il coinvolgimento anche di bambini o di ragazzini, alcuni di appena 12 anni, e questo, scrive il Guardian, alimenterebbe il sospetto che la violenza sia orchestrata e diretta da dietro le quinte. Ricordiamo che le tensioni nelle comunità lealiste si sono acuite da quando i controlli sulla Brexit sono entrati in vigore questo gennaio, e c'è sempre un più grande disagio nella comunità unionista, che perché la posizione costituzionale dell'Irlanda del Nord, che ricordiamo è uno dei quattro paesi del Regno Unito, è stata messa in pericolo sull'accordo della Brexit. Il disordine che è stato visto questa settimana è collegato alla rabbia lealista sul protocollo dell'Irlanda del Nord, che prevede che ci siano controlli merci sulle merci che vengono spedite nella Gran Bretagna, e questo rafforza i timori sul posto per chi vive in Irlanda del Nord. L'Irish Times riprende con la notizia con un titolo che dice: il Taoiseach, cioè il PM e il capo del governo dell'Irlanda, con Boris Johnson e Joe Biden invitano alla calma dopo i disordini in Irlanda del Nord, e il corrispondente del Guardian sul posto racconta delle proteste, di come si svolgono, e dice che non è difficile trovare il prossimo punto di incontro di rivolta in Irlanda del Nord, perché si possono controllare su Facebook gli orari e i posti, ci sono i ragazzi che vanno alle stazioni di servizio per riempire le taniche di benzina da usare poi contro la polizia, oppure si possono seguire gli anziani che si riuniscono con telefoni alla mano per riprendere i ragazzi che si riversano nelle strade per protestare anche contro la polizia. C'è un'opinione sempre dell'Irish Times che dice che per certi versi le cose non sono poi così brutte come sembrano, perché le proteste tutto sommato non sono state così grandi, e che i principali gruppi paramilitari lealisti per ora non hanno fatto sentire il loro peso dietro le proteste, ma le correnti sotterranee che guidano i disordini, scrive l'Irish Times, sono profonde e turbolente. Sono le 6:56 minuti e 31 secondi, restiamo in Europa con Le Monde che titola in evidenza: vaccinazione obbligatoria necessaria in una società democratica, dice la Corte Europea dei Diritti Umani, e la sentenza della Corte potrebbe avere un impatto sul dibattito su come combattere il coronavirus in Europa. La CEDU, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha stabilito che la vaccinazione obbligatoria è necessaria, appunto, in una società democratica, e il caso era stato portato davanti alla Corte da genitori di bambini che erano stati rifiutati dagli asili perché non erano stati vaccinati nella Repubblica Ceca. Però la vaccinazione contro nuove malattie, ricordiamo, tra cui difterite, tetano e poliomielite, è obbligatoria nel paese e non solo in Repubblica Ceca. E quindi in una sentenza della sua più alta corte, cioè la Grande Camera, pronunciata ieri nella CEDU, la Corte ha ritenuto l'obbligo di vaccinazione non viola le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto al rispetto della vita privata. Quindi, dice la Corte, la politica di vaccinazione persegue i legittimi obiettivi di protezione della salute e dei diritti degli altri, in quanto protegge sia coloro che ricevono i vaccini in questione, sia coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici, e si legge nella sentenza. Questi ultimi, ha notato la Corte, sono dipendenti dall'immunità di gregge per la protezione contro le gravi malattie contagiose in questione. E sempre in tema di vaccini, la Deutsche Welle riporta che invece la Germania prevede colloqui con la Russia sull'acquisto del vaccino Sputnik V contro il coronavirus, e il ministro della salute tedesco dice che i colloqui con Mosca sono previsti prossimamente per vedere se si possono recuperare dosi del vaccino russo Sputnik V. Tuttavia l'Unione Europea dice che queste dosi extra non sono necessarie, e la Deutsche Welle chiede perché la Germania vuole un vaccino russo, e risponde dicendo che un afflusso di dosi di vaccino sarebbe invece un bel colpo nella fiacca campagna di vaccinazione della Germania, dice così la Deutsche Welle, che è stata ostacolata da grandi problemi di approvvigionamento, perché la Germania si è affidata all'Unione Europea per coordinare l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. Tuttavia la Commissione Europea è stata criticata per i problemi di distribuzione dei vaccini, e i paesi dell'Unione Europea, l'abbiamo già detto anche in questi giorni, sono in ritardo con le vaccinazioni. Quindi l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha iniziato una revisione e rotazione del vaccino Sputnik V a marzo, e ieri la Baviera ha detto di aver firmato una lettera di intenti per acquistare fino a 2 milioni e mezzo di dosi del vaccino Sputnik V, se chiaramente soddisfa l'approvazione dell'EMA. Restiamo in Germania e restiamo anche sulla Deutsche Welle, ma cambiamo tema perché leggiamo in evidenza sulla testata della Radio Pubblica tedesca che la Germania esorta la Russia a ridurre la presenza di truppe vicino all'Ucraina. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin si sono sentiti ieri al telefono e hanno discusso delle preoccupazioni per l'aumento delle tensioni tra i separatisti pro-russi e le forze ucraine. La Merkel ha chiesto al Cremlino di allentare il suo recente rafforzamento militare al confine con l'Ucraina orientale, perché i recenti scontri tra i separatisti pro-russi e le forze governative hanno fatto temere un'escalation nel conflitto nella regione orientale del Donbass in Ucraina. Nella telefonata Putin invece avrebbe richiamato l'attenzione sulle azioni provocatorie di Kiev, e leggiamo dall'agenzia russa TASS di ieri che il vice capo dell'amministrazione presidenziale russa, che è Dmitry Kozak, ha detto che qualsiasi ostilità militare importante potrebbe significare l'inizio della fine in Ucraina, e ha sostenuto che la Russia sarebbe costretta a difendere i suoi cittadini in Ucraina orientale. Le dichiarazioni di Kozak vengono chiaramente riprese anche in prima pagina del Moscow Times, che titola proprio: l'escalation nel Donbass sarebbe l'inizio della fine per l'Ucraina. Solo il 26 marzo l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha registrato centinaia di violazioni del cessate il fuoco, e il governo ucraino ha ripetutamente richiesto alla Russia di ritirare le sue truppe al confine, con il Cremlino però che ha risposto che i movimenti interni alle truppe sono una questione interna, e sostiene che ha il diritto di proteggere i cittadini russofoni nel Donbass, soprattutto se il traballante cessate il fuoco non regge. Anche la BBC riprende la notizia e dice che le forze russe potrebbero intervenire per difendere i ribelli, e riprende sempre le dichiarazioni di Kozak. E il Moscow Times racconta anche del viaggio che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha fatto ieri sul fronte orientale del paese, proprio mentre la Merkel e Putin si sentivano al telefono. E la visita di Zelensky, dice il Moscow Times, è arrivata mentre i combattimenti tra l'esercito ucraino e i separatisti si sono intensificati. Zelensky stava proprio sulla prima linea e questa escalation appunto aumenta i timori di una grandissima escalation nel lungo conflitto nell'est dell'Ucraina. Brevemente, con altre notizie europee, il Guardian ha riportato che il premier italiano Mario Draghi ha definito Erdogan un dittatore dopo lo smacco di ieri, di Ursula von der Leyen in visita ad Ankara, che è stato definito dalla stampa ieri come Sofagate. Il Guardian scrive: Mario Draghi accusa il presidente turco di aver umiliato la presidente della Commissione europea, e uno scontro diplomatico è scoppiato tra la Turchia e l'Italia proprio dopo che Draghi ha definito Recep Tayyip Erdogan un dittatore. Siamo andati a vedere la stampa turca e il quotidiano turco Hurriyet in lingua inglese non riporta la notizia e non riporta commenti sulle dichiarazioni di Draghi, ma titola in prima pagina: protocollo per von der Leyen condotto in linea con i suggerimenti dell'Unione Europea, così sostiene il ministro degli esteri Cavusoglu. Invece sul quotidiano turco Cumhuriyet, che tempo fa vantava una grande dipendenza ma che ora è praticamente sotto il totale controllo del governo, titola in evidenza invece, però in turco, gli esteri chiedono un passo indietro per il primo ministro italiano. Il ministro degli esteri turco ha esortato il primo ministro italiano Draghi a ritirare immediatamente le sue, definisce così, illimitate e brutte dichiarazioni contro il presidente Erdogan. Il primo ministro italiano Mario Draghi, dice Cumhuriyet, ha usato la frase dittatore contro il presidente dell'AKP Recep Tayyip Erdogan a proposito di dove si è seduta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante i colloqui del leader dell'Unione europea ad Ankara. E Massimo Gaiani, l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, è stato convocato dal Ministero degli Affari Esteri turco per le dichiarazioni proprio di Draghi contro Erdogan. Altre notizie europee, andiamo in Danimarca, dove molti rifugiati siriani si vedono negare il permesso di soggiorno nel paese. La notizia la riporta Le Monde, che dice che, giudicando che la situazione è ormai stabile a Damasco e nella sua provincia, Copenaghen ha deciso di non rinnovare e di sospendere i permessi di soggiorno temporanei di diverse centinaia di siriani nel paese. Secondo i dati dell'Ufficio delle Migrazioni, 170 rifugiati siriani avrebbero perso il loro permesso di soggiorno nel 2020 e tra gennaio e febbraio almeno altri 84 persone. E da marzo diverse altre decine l'hanno perso, anche se avevano fatto della Danimarca il loro primo paese in Europa per residenza. E quindi la Danimarca di fatto diventa il primo paese del continente a ordinare il ritorno in patria dei rifugiati siriani nel bel mezzo della pandemia di coronavirus. In Francia invece, sempre su Le Monde, Emmanuel Macron, per combattere l'elitismo, annuncia la scomparsa dell'ENA. L'ENA è l'École Nationale d'Administration, cioè la Scuola Nazionale d'Amministrazione, e quella scuola che ha formato la maggior parte dei politici di spicco francesi, tra cui anche presidenti come Mitterrand, Hollande e Sarkozy. E il presidente della Repubblica Macron ha presentato giovedì la sua riforma per l'alta funzione pubblica, che appunto comprende la sostituzione dell'ENA con un nuovo istituto del servizio pubblico definito e chiamato con l'acronimo d'ora in poi ISP. E anche Libération titola: funzione pubblica, due punti, arrivederci ENA, buongiorno ISP. Sono le 7:05:30 e ci spostiamo brevemente negli Stati Uniti con la notizia che campeggia in apertura sul New York Times, ma devo dire quasi su tutte le principali testate americane e internazionali. Bene, il New York Times titola: Biden fa i primi passi per affrontare la violenza delle armi da fuoco negli Stati Uniti, e con la legislazione del Congresso bloccata dall'opposizione repubblicana, il presidente ha ordinato un giro di vite sulle armi fantasma, cioè quelle armi senza un numero di matricola e perché sono vendute in kit da montare a casa e che quindi non sono tracciabili. Il presidente Biden, chiamando la violenza delle armi negli Stati Uniti un imbarazzo internazionale, scrive il New York Times, ha fatto una serie di passi iniziali giovedì per affrontare il problema, iniziando con un giro di vite sulla proliferazione delle cosiddette armi fantasma o armi da fuoco assemblate a kit. Biden ha riconosciuto che azioni più aggressive, come la messa al bando delle armi d'assalto o la rimozione dell'immunità dei produttori di armi dalle cause di responsabilità, dovrebbero aspettare l'azione del Congresso, ma ha detto che era comunque vitale fare quello che poteva da solo per affrontare quella che ha chiamato un'epidemia di sparatorie, uccidendo circa 100 statunitensi ogni giorno. E proprio ieri una sparatoria, leggiamo su Al Jazeera, è avvenuta in Texas, una persona è stata uccisa, altre 4 sono state ricoverate in ospedale dopo una sparatoria in un negozio di mobili a Bryan in Texas ieri, e anche la BBC riporta un'altra sparatoria e titola: le autorità della Carolina del Sud hanno identificato l'uomo sospetto di aver sparato e ucciso 5 persone con Philip Adams, l'ex giocatore della National Football League, cioè la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano. E dagli Stati Uniti adesso ci spostiamo in Asia e andiamo in Myanmar, dove ieri, riporta il sito di informazione birmano Irrawaddy, almeno 11 civili sarebbero stati uccisi e quasi 30 feriti durante gli scontri con le forze del regime vicino a Taze Township, nella regione di Sagaing. Qualche giorno fa la conta delle vittime ancora non è stata definita e aggiornata. Irrawaddy però riporta che ormai la giunta usa anche degli esplosivi negli scontri. Finora gli ultimi numeri dicono che almeno 612 civili sono stati uccisi dalla giunta militare, e a Taze Township i civili si sono dovuti difendere contro i militari che sparavano utilizzando armi da fuoco fatte in casa e pistole ad aria compressa, e cercando di impedire a diversi camion pieni di truppe di entrare in città. Poi però la maggior parte dei cittadini sono scappati, soprattutto quelli feriti che cercavano cure altrove per evitare di essere arrestati dai militari. Ieri tra l'altro a Yangon una delle più popolari celebrità del Myanmar è stata arrestata come parte di un crescente giro di vite su artisti e attori. Si tratta di Pang Takon, riporta la BBC, che è un modello e attore con tra l'altro milioni di fan sia in Myanmar che in Thailandia, e che era stato molto attivo nelle proteste online ma anche nei raduni di fatto di piazza. Gli scontri in Myanmar si stanno facendo sempre più violenti, tanto che diversi analisti, compreso anche l'ex ormai ambasciatore del Myanmar a Londra, dicono che il conflitto in Myanmar sta diventando o rischia di diventare una guerra civile. Irrawaddy ricorda che anche ci sono state una serie di esplosioni che hanno scosso almeno 7 luoghi a Yangon, tra cui uffici statali, un'area militare e un centro commerciale 2 giorni fa, e per la prima volta in 2 decenni i jet da combattimento del regime hanno lanciato delle bombe su un territorio parzialmente controllato dal KNU, che è un gruppo armato di fatto prende il nome da una grande minoranza etnica, i Karen, e appunto c'è stato un assalto militare, riporta Irrawaddy oggi, in evidenza ai villaggi Karen, e si è esteso anche allo stato del Mon. E quindi iniziano i militari a prendere di mira degli amministratori locali, come è successo ad esempio nel distretto di Do Playa, riporta Irrawaddy. E a proposito delle proteste, dell'escalation in Myanmar, ci sono anche altre proteste che stanno attraversando l'Asia, e sul Taipei Times leggiamo in evidenza una notizia che però viene riportata anche dalla BBC, che cioè Twitter ha punzecchiato la Cina creando l'emoji del tè al latte, che è il simbolo della Milk Tea Alliance, e Twitter ha dato quindi il suo sostegno a questa alleanza, che è l'alleanza del tè al latte, che è un'alleanza di quei movimenti per la democrazia a Taiwan, a Hong Kong e altrove in Asia, anche in Myanmar, che sfidano la Cina, soprattutto in un momento in cui Pechino tratta queste proteste come se fossero delle sue questioni interne. L'emoji ora apparirà automaticamente quando gli utenti pubblicheranno l'hashtag Milk Tea Alliance, che è stato postato, ricordiamo, 11 milioni di volte solo lo scorso anno. Non a caso Taiwan riprende la notizia della Milk Tea Alliance in chiave anti-cinese, perché in questi giorni Taiwan ha schierato 292 razzi anticarro nelle isole del Mar Cinese Meridionale, dopo che ci sono stati 15 aerei militari cinesi, tra cui 12 jet da combattimento, che si sono introdotti nella parte sud-occidentale della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. Il Taipei Times ricorda che l'anno scorso i jet cinesi hanno fatto un record di 380 incursioni. E il Global Times ribatte dicendo che le autorità di Taiwan si fanno prendere dal panico per le loro politiche radicali, e sostanzialmente dice la Cina a Taiwan: se Taiwan vuole evitare un'escalation deve fare quello che vuole Pechino. La Cina anche incolpa il Regno Unito dicendo che sta ospitando criminali ricercati da Hong Kong, e qui parla di Nathan Lowe, che ha detto che ieri è stato concesso l'asilo politico proprio in Gran Bretagna. E ultimissima notizia, questa volta in Asia centrale, perché ci sono proteste furiose che sono scoppiati in Kirghizistan dopo che una donna è stata rapita e uccisa in un caso di sequestro di sposa, perché il rapimento illegale di donne per il matrimonio è molto diffuso nel paese, ed è proprio una pratica che si chiama ala kachu, cioè prendi e scappa con la sposa. Brevissimamente in chiusura, una notizia dell'Egitto che condanna l'esercito all'ergastolo del leader dei fratelli musulmani Mahmoud Ezzad. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata e buon ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.